tempi supplementari. Tempi supplementari.
È finita! Il Milan è campione d'Italia! Esattamente! Dopo 11 anni, la formazione rossonera cuce il tricolore sul petto!
Samba, coi tuoi occhi samba, labbra nella carne, fiori nella sabbia.
Ultima occasione per il Bellinzona per vincere la partita. Tutto pronto all'esecuzione. Sosa, tiro, rete, il Bellinzona passa in vantaggio, ormai fatta.
Liberata dal karma.
Granata è una grande famiglia, grandi emozioni da sempre. Siamo ambiziosi, certo, c'è sempre una bella energia qua e ci vuole.
Buonasera e ben ritrovati da Giordano De Lucia e Massimo Miccoli al microfono per questa edizione del lunedì 23 maggio, un'edizione a tutto calcio nella copertina ai suoni di due feste, quella del Milan, nuovo campione d'Italia per la 19ª volta, al termine ieri di un'ultima giornata di Serie A dalla Suspense, durata di fatto pochissimo, esattamente 17 minuti, quelli prima del crollo verticale del Sassuolo, battuto 3-0 dai rossoneri.
Altra festa, quella del Bellinzona, che per la prima volta dopo la certificazione della promozione in Challenge League, arrivata venerdì, ha giocato in casa vincendo, ne parleremo tra poco. Prima parliamo ancora di Lugano e di Mattia Bottani.
Buonasera Paolo Laurenti.
Ciao, buonasera a tutti.
Eri stamane a Lugano per alcune comunicazioni importanti e dove è affiorata questa indiscrezione di Bottani, chiamato da Iachini in vista della Nations League. Qui si giocherà la prossima settimana, per il momento non è ancora ufficiale.
No, le convocazioni il selezionatore elvetico le diramerà domani mattina, da capire appunto se sarà effettivamente nel gruppo dei titolari, insomma, di chi andrà a seguire questo raduno rosso-crociato, oppure se sarà di picchetto, ma tutto lascia pensare che farà parte del gruppo vero, diciamo.
Ecco, Murat Yakin ci dimostra che guarda molto al campionato svizzero, è una fonte di risorse, e Bottani rientra nelle sue scelte.
Sì, Murat Yakin anche nelle scorse convocazioni aveva chiamato anche Imeria, quindi sta seguendo insomma la Super League e soprattutto i giocatori che riescono a distinguersi nel nostro campionato. Probabilmente bisognerà vedere anche se ci sarà qualche defezione dei titolarissimi, di chi insomma sta terminando il campionato di Bundesliga piuttosto che in altre nazioni, quindi se tutti saranno effettivamente a disposizione, però Murat Yakin già in passato, nel recente passato, ha fatto capire di aver lasciato aperto le porte un po' a tutti.
Ecco, veniamo all'altra comunicazione, quella relativa a Mattia Crocitorti, confermato sulla panchina del Lugano. La vera notizia sarebbe stata al contrario.
Sì, è vero che nelle ultime ore c'erano state anche dallo stesso allenatore nel post partita contro il Basilea delle dichiarazioni un po' interpretabili, insomma, però no, è stato assicurato, si è capito insomma che il prossimo allenatore del Lugano nel primo weekend della prossima Super League del 16-17 luglio sarà Mattia Crocitorti, anche perché ha ancora un contratto in essere fino al giugno del 2023. Domani sarà una giornata molto indaffarata per allenatore e dirigenza, perché prima delle vacanze, perché davvero Mattia Crocitorti ha fatto capire, lo ha dichiarato, ha bisogno insomma di staccare la spina per almeno una quindicina di giorni. Domani, dicevo, si troveranno per discutere delle strategie, perché la programmazione per la prossima stagione ormai deve essere effettuata in questi giorni, e probabilmente si discuterà anche di un probabile rinnovo, a mio parere meritatissimo, del tecnico, quantomeno di un anno ulteriore. Martin Blaser ha fatto capire che non ci sarà, se del caso, un rinnovo pluriennale di 3 o 5 anni, ma credo che prolungarlo almeno fino al 2024 è doveroso.
Ecco, sul piano del mercato ci sono sono tante partenze importanti, hai detto bisognerà prima delle vacanze meritate, bisognerà già portarsi avanti col lavoro, ci sono già dei nomi che andrebbero a sostituire le tante partenze che oramai sono ufficiale Lugano.
Sì, parte la spina dorsale perché Maric ha terminato la carriera e poi partono Lavanchy, Custodio e Lovric, quindi 4 undicesimi di titolarissimi, quindi non sarà facile rimpiazzarli, rimane comunque un nutrito gruppo di giocatori che dovranno anche dare qualcosina in più come i Belagi, gli Amora, però bisognerà andare a trovare dei giocatori, lo hanno detto gli stessi interessati, pronti perché ci sono anche le qualificazioni della Conference League, quindi non c'è tanto tempo per aspettare i nuovi arrivi che si dovranno ambientare, no, bisogna avere giocatori che conoscono la realtà svizzera e il nostro campionato. In settimana si decideranno anche le sorti di Rüegg, che il Lugano ha il diritto di riscatto sul giocatore in prestito da Verona, e poi io credo che alcune pedine, ipotizzo 5-6, dovranno davvero arrivare un vice Zeller, bisognerà sostituire sulla corsia di destra Lavanchy, e poi a centrocampo insomma dovrebbe arrivare Dumbia, ormai manca solo l'ufficialità ma è il nome che dallo è circolato Zurigo. Esatto, dallo Zurigo, giocatore di rottura, non ha nei piedi tanti gol ma un giocatore che può far sentire il suo peso a centrocampo.
Rüegg, parlavi di lui, se lo è meritato il rinnovo o comunque il riscatto?
È un giocatore, credo, di grande potenzialità. Io credo che non abbiamo visto la versione migliore di Rüegg in questo periodo, in questo 2022 a Lugano. Un giocatore che può fungere da terzino perché è il suo ruolo naturale, ma lo abbiamo visto anche figurare a centrocampo. Ecco, bisognerà, credo, vedere insomma anche l'investimento che chiederà il Verona. Forse il Lugano chiederà di limare un po' le richieste per il suo riscatto. A mio modo di vedere è un giocatore sul quale si può fare affidamento, sul quale Lugano può puntare proprio perché conosce la Super League e quindi può dare sicuramente il suo contributo.
Ecco, bisogna investire una certa cifra su di lui, e domani sarà proprio qui Gio Mansueto per la prima volta a Lugano, un momento importante nella storia recente del club, e parlavi di un vertice a livello tecnico, sarà lui forse a dare quel via agli investimenti che ci vogliono.
Sì, la sua presenza, la sua prima presenza in Svizzera e dunque sulle rive del Ceresio, mercoledì avrà anche un incontro con i media, quindi attraverso anche le nostre frequenze sentirete la sua voce e il suo messaggio, prenderà contatto con la formazione che per ora gli sta regalando maggiori soddisfazioni a livello sportivo, e io credo che il suo arrivo porterà alla dirigenza bianconera a insomma chiedere di sbloccare qualche franco per intervenire sul mercato, perché il Lugano deve comunque ripresentarsi in maniera convincente, presentare una squadra per il prossimo campionato che sia all'altezza di quella vista all'opera quest'anno. C'è da ricostruire un ciclo, perché un ciclo si è chiuso, l'hanno detto gli stessi interessati, e anche se l'anno prossimo la Super League non vedrà di fatto retrocessioni, l'ultima giocherà lo spareggio con la terza di Challenge League per consentire l'aumento a 12 squadre nel massimo campionato, non credo però si voglia insomma lasciare andare un po' la stagione così, anche perché c'è questa Conference League che non regala milioni in caso di accesso alla fase a gironi, ma è sicuramente una vetrina importante. La parola però che Blaser ha pronunciato, equilibrio, non si può investire tantissimo per tentare l'accesso ai gruppi di Conference League, che poi magari non si riuscirà, perché lo ricordiamo, il Lucerna nel primo turno l'anno scorso incontrò il Feyenoord, finalista di questa neonata competizione, quindi il rischio di poi non accedere alla fase di gironi è reale, però ecco, si ragionerà anche in termini di potersela giocare.
Grazie Paolo Laurenti, grande curiosità dunque per vedere Gio Mansueto a Lugano, hai detto ci sarà una conferenza stampa
mercoledì.
Grazie Paolo, lasciamo Cornaredo e andiamo noi al comunale di Bellinzona. Sì, perché è proprio così, ieri il Bellinzona ha giocato la sua prima partita da quando è certo della promozione in Challenge League. Bellinzona che ieri ha vinto davanti al suo pubblico, un successo arrivato in extremis e che avvicina i Granata anche al vertice della classifica di Prima Lega Promotion. Una partita che abbiamo seguito e che riviviamo in questo reportage.
Alessandro Maggiarati, per te Bellinzonese che sapore ha questa promozione?
Bellinzona per me è stato un grande piacere scoprire che sono già promossi in Challenge League, in questo caso diciamo un po' d'ufficio. Un complimento alla società che si è fatta trovare pronta, che di questi tempi non è assolutamente facile, ma sono anche convinto che l'avrebbero conquistata direttamente sul campo.
Io sono arrivato in Ticino grazie a Bellinzona, abito a Bellinzona, quindi è una piazza sicuramente che conosco bene e che merita di avere una squadra in questa categoria, perché vediamo che la gente viene quando i risultati sono buoni. È una regione che vive per il calcio, quindi penso che sia una buona cosa per il calcio svizzero anche.
Importante perché siamo veramente attaccati a questa società e tornare in Serie B è quasi il minimo che ci aspettavamo.
Grandissime emozioni, meglio vincere sul campo, però Granata è una grande famiglia, grandi emozioni da sempre. Siamo ambiziosi, certo, c'è sempre una bella energia qua e ci vuole. Neanche il tempo da tirar via.
Una grande rivincita e siamo contentissimi tutti perché meritavamo veramente questa roba qui con tanto sacrificio e volontà, grazie al press e tutti chi che lavora insieme a noi, veramente che mi dai l'anima e siamo tutti contentissimi.
Sinceramente io ho sempre pensato che ci avremmo messo circa 10 anni a tornare nel calcio professionistico, quindi alla fine con un anno di anticipo diciamo ce l'abbiamo fatta. Penso che l'anno prossimo possiamo anche salvarci tranquillamente, anche perché ci saranno solamente una retrocessione, quindi abbiamo tempo per pianificare bene la stagione.
Ultima occasione per il Bellinzona per vincere la partita, punizione dal limite, folta barriera dell'Étoile Carouge, i Granata vogliono i 3 punti perché vogliono conquistare anche la promozione sul campo, tutto pronto all'esecuzione, Sosa, tiro, rete, il Bellinzona passa in vantaggio, ormai fatta, Bellinzona batte Étoile Carouge, 3-2, si avvicina ad un solo punto dalla vetta della classifica, è tutto, linea allo studio. Marco Basic.
Per me personalmente più di così, ecco, in questo momento non poteva andare meglio. La società ha fatto grandi sforzi e ci siamo tolti questo peso, diciamo, però noi giocatori la vogliamo vincere anche sul campo.
Simone Bellometti.
Beh, devo dire che sono molto contento, sono venuto per quello a Bellinzona un anno e mezzo fa e finalmente si realizza un sogno, no? Sono tornato in Challenge League, sono contento per i tifosi, per la città, perché se lo meritano, e anche per la squadra perché abbiamo fatto una grande cosa, e anche per la società che ha lavorato veramente duro. Noi ci abbiamo sperato fino all'ultimo e siamo molto contenti.
Questo è il racconto di una giornata che, forse visto il grande caldo, non ha portato, va detto, tantissimi tifosi allo stadio. La rete del successo all'ultimo minuto ha comunque animato una serata poi che ha l'aria di essere l'inizio di una bella avventura per la squadra granata, che giocherà ancora ora 2 partite in questo torneo contro il Chiasso e poi a Nyon, con l'obiettivo di assicurarsi, oltre che per la rinuncia delle altre squadre, anche sul campo questa promozione.
La promessa ci viene dal responsabile dell'area sportiva del Bellinzona, il procuratore di giocatori che ricordiamo anche a Lugano, Pablo Bentancur. Lo sentiamo, lo abbiamo intervistato ieri al termine della partita.
I giocatori meritano la Coppa, portarsela a questa città. Ancora la città non si è svegliato. È l'obiettivo di loro, di questi ragazzi. Lo hanno visto oggi, quando non c'è il calcio, quando non si gioca, mettono il cuore. Oggi Sousa ha rischiato tanto, non doveva giocare perché è infortunato, l'ha fatto e veramente quello mi ha lasciato contento. Speriamo che la gente torni e si svegli questo leone che è il Bellinzona.
Personalmente però è una bella soddisfazione, Pablo Bentancur.
Sì, perché ho visto i giocatori quando lasciano tutto in campo e quello mi è piaciuto. Adesso sarà la partita più bella, il derby in casa. Pensiamo che possiamo farla e dare un'allegria grandissima a tutta questa città che merita un Bellinzona forte giocando in challenge. Abbiamo fatto bene anche fuori campo, dentro campo. Giocatore, presidente Righetti, abbiamo vissuto un anno molto molto difficile e vogliamo finirlo meglio ancora con la Coppa qua in città.
Ha già accennato al futuro, alla Challenge League. L'importante è che però la città, dalle sue parole, stia vicino alla squadra, il pubblico.
Sì, ma adesso solo pensiamo alla Coppa. Non si festeggia una licenza, è la Coppa, che vogliamo la Coppa, e sono molto contento perché oggi si è visto. Non voglio pensare ancora per il prossimo anno la parte sportiva, no? Ma che la città merita lottare per andare lo più sopra possibile è normale. Questa categoria è molto dura, più dura che la Challenge, penso io, no? Abbiamo fatto, si è visto con il rinforzo che abbiamo portato a Schaffhausen, che stanno lottando con 5-6 giocatori nostri, e si è visto che è più semplice che questo. Per fortuna abbiamo fatto bene, siamo in pochi, ma abbiamo lavorato tanto.
La voce di Pablo Bentancur. Il suo impatto a Bellinzona è stato importante, cambi di allenatore, impronta professionistica e ingaggio di suoi giocatori come l'uruguaiano Sousa, che ieri ha proprio deciso la partita. Sul piano societario invece la differenza per l'ottenimento della licenza e quindi della promozione è stata fatta dalle fideiussioni, si parla di oltre 2 milioni di franchi garantiti da una cordata locale. Sentiamo al proposito il presidente della CB, Paolo Righetti.
Sono le persone che c'erano a inizio campionato, sono rimasti da noi. Evidentemente sono sicuramente Flavio Facchin, Lalo Del Co, Marino Cortinovis, c'era Regge Collet, che anche a lui a un certo punto ha dato una mano, c'era Paolo Gaggi e c'era il sottoscritto, più una marea di persone a disposizione per dare una mano.
Vi hanno permesso appunto di presentare la fideiussione.
Esatto, esatto. Quindi molti molti l'hanno fatto proprio per dare una mano, e questo è il bello di Bellinzona, il bello di Bellinzona, il bello dei tifosi bellinzonesi.
Gabriele Gilardi ha detto che è stata durissima fare l'iscrizione, ce l'abbiamo fatta, era emozionato, ha avuto anche delle parole importanti per Paolo Righetti.
Lo ringrazio, lui è una persona che ha già avuto a che fare con il calcio e sicuramente questa cosa lo ha portato a dargli una mano in più. Quindi il fatto poi che io non ho chiaramente potuto fare quello che volevo il 100%, sicuramente lui ha messo del suo.
Paolo Righetti sarà sempre ai vertici della società.
Allora, io sono molto vicino con Pablo. Io evidentemente adesso come adesso la cosa principale per me è quella della salute, quindi mi fermerò sicuramente a essere un attimino da parte. Sono un tifoso, il primo tifoso granata, sarò sicuramente vicino. Questo però non vuol dire che io non potrò fermarmi o via dicendo. Sicuramente la voglia c'è già. Quando il tempo lo dirà e quando i medici lo diranno, allora comincerò magari probabilmente a fare ancora qualcosina in più.
Un progetto, quello nato dalle ceneri del fallimento dell'era Giulini nel 2013, che raggiunge un primo grande traguardo. Sull'origine di questa cavalcata granata sentiamo ancora Paolo Righetti, presidente della CB, che nell'intervista fa anche riferimento al difficilissimo anno appena passato per lui a causa dei suoi problemi di salute.
Un po' di follia, si può dire, mi ha dato questo input a buttarmi, a provare. Devo dire la verità che le persone che si sono affiancate a noi hanno posato un po' questa cosa, l'abbiamo portata avanti ed è uscito qualcosa di veramente molto molto bello. Quindi è una cosa sicuramente che resterà nel nostro cuore, specialmente gli ultimi 2 anni, diciamo così. E chiaramente l'ultimo anno sono cambiate un po' di cose, e queste cose che sono cambiate sono poi quelle che a noi mancavano per poter diventare dei professionisti e fare quel qualcosina in più.
E cosa mancava in questa scalata, specialmente negli ultimi 2 anni, che non riusciva a completare il percorso di ascesa da parte dei granata?
Mancava probabilmente un po' di professionismo vero, con dei giocatori che lavoravano e giocavano, quindi non era assolutamente una cosa facile per loro.
Poi è arrivata, diciamo, vicino alla società una figura molto influente come Pablo Bentancur.
Pablo Bentancur era una persona che mancava per quel che riguarda l'aspetto tecnico e l'aspetto probabilmente forse non manageriale, ma più, più vicino un po' a tutto quello che è, ripeto, l'aspetto professionistico, cosa che noi non avevamo, non abbiamo mai fatto. E quindi sicuramente lui ci ha portato un grande aiuto, chiamiamolo così. Lui ha anche cuore su queste cose qui, assolutamente. Ma è vero che quando parla di calcio, lui parla di calcio, parla di professionismi e quindi cerca di fare la cosa migliore e più intelligente da un punto di vista calcistico. Sicuramente la sua è stata un'aggiunta, un qualcosina in più che ha portato a noi. Io per primo su queste cose magari il cuore lo usavo un po' troppo, e questo chi fa calcio a un certo livello lo sa che non lo può fare al 100%.
Buonasera Jos Balbelli.
Buonasera.
Collega di Rete 3, conduttore del villaggio di Rete 3 e soprattutto, lo posso dire, tifoso ACB.
Beh certo, tifoso ACB, perché fondamentalmente chiunque cresca e viva a Bellinzona prima o poi si imbatte in uno dei tre pilastri forse della nostra socialità cittadina, che sono secondo me il mercato, il Rabadan, il nostro carnevale e l'ACB. Cioè qualsiasi bellinzonese prima o poi nella vita si trova confrontato con una di queste tre bellissime cose. L'ACB sì, è parte della mia vita come della vita di tanti bellinzonesi.
Lo abbiamo sentito nel nostro reportage. Senti, una settimana che era iniziata male per te allora, con la Coppa nelle mani del Lugano, e poi però questa è una sorpresa, quella della promozione Granata a tavolino. Ti chiedo come l'hai vissuta.
Ma sicuramente una bella soddisfazione. È vero che eravamo in tanti a dirci sarebbe bello conquistare la promozione sul campo, però fondamentalmente poi basta pensare che i regolamenti vanno anche loro a stilare quelle che sono le classifiche finali. Quindi non possiamo che essere felici di quello che ne è scaturito, e sicuramente se la licenza è stata assegnata al Bellinzona e non ad altre squadre, significa che c'è una motivazione dettata dalle regole dietro, e quindi godiamocela, io direi godiamocela, e poi non è ancora scritta l'ultima parola sulla classifica.
Ecco, lo abbiamo sentito, ne parlavano di grande obiettivo Bentancur e Righetti, è quello di terminare e guadagnarsi sul campo la promozione. Senti, tra l'altro non c'era tantissima gente allo stadio ieri, e tutti in piscina o a Bellinzona si aspetta proprio questa promozione sul campo prima di festeggiare magari con Jos Balbelli animatore?
No, quello non credo, però no, c'è già comunque un bellissimo ambiente, non c'è assolutamente bisogno di Jos Balbelli animatore. Io direi che quello che non è mai mancato alla CB in questi anni difficili è stato il sostegno e il calore del pubblico, cioè i ragazzi dei Boys, ma anche il Club dei 100, tutti i tifosi della CB si sono sempre fatti vedere allo stadio in gran numero. Poi adesso domenica probabilmente è andata così, però ecco, non è mai mancato il pubblico e l'attaccamento della gente alla società, quindi questa non è una cosa che credo debba preoccupare la società. Io piuttosto vorrei spendere anch'io due parole sul lavoro che ha fatto una persona in particolare, Paolo Righetti, perché alla fine è lui che ha preso e ha trascinato di peso, ha creato un bellissimo gruppo, i nomi li ha citati lui prima, ed ha trascinato veramente con un grandissimo lavoro la società fino a qui, quindi un grande grazie va a Paolo. Ecco.
Senti, sei pronto a rimettere la maglia rosa dedicata ad una nuova finale magari di Coppa da giocare?
Ora, per fortuna non siamo in televisione, siamo in radio, sto facendo gli scongiuri, dico solo quello, Giordano.
Senti, ancora una cosa, Bentancur si è lamentato quasi, ha detto che la città dorme ancora. Il seguito popolare è importante, lo abbiamo visto più volte nel calcio, fa la differenza. In Challenge League come vedi questa squadra? Il pubblico potrà dare una marcia in più?
Ma sicuramente, come ho detto, il pubblico alla CB l'ha sempre amato e lo amerà ancora di più adesso che siamo in Challenge. È vero che noi siamo un pubblico che va a vedere le partite dalla seconda lega in su, insomma ci siamo sempre stati, quindi io ripeto, questo non sarà un problema per la CB. Sicuramente noi bellinzonesi abbracciamo Bentancur e lo invitiamo a venire in curva con noi, no? A godersi le partite e a vivere quella che è la bellinzonesità con noi, E io vedo un bel futuro per questo CB.
Joas, hai preparato una poesia o una canzoncina di
una delle
che
tue.
Fate solite lì al villaggio? Hai preparato qualcosa per la promozione dei tuoi Granata?
Sai una cosa, i miei colleghi mi stanno facendo sbalvolare, non so se li conosci, Guglielmoni e Casolini, quindi è difficile.
Cioè, per me.
Così su due piedi non mi viene in mente nulla, però domani mattina tra le 8 e le 9 magari qualcosa salta fuori su Rete 3, però.
Al villaggio ovviamente, no?
È ovviamente al villaggio.
Grazie Joas.
Grazie Joas.
Grazie a voi.
Grazie Joas per aver partecipato a Tempi Supplementari. Prima, nella seconda parte della trasmissione, dedicheremo lo spazio al Milan, campione d'Italia 2022. Ma prima un brano musicale. Mark Ronson, il suo ultimo con Too Much.
You won't need a ticket to take this ride. Set no expectation, just might blow your mind. Oh, no use in fighting the feeling, it takes control. Takes control. You need. Now you wanna let it go. It's about time.
Seconda parte della nostra trasmissione che dedichiamo al Milan campione d'Italia 2022, 19° scudetto festeggiato ieri sul campo del Sassuolo, una giornata trionfale per i rossoneri e in questi minuti la festa sta proseguendo proprio nelle strade del centro città di Milano con un bagno di folla e la sfilata della squadra sul pullman scoperto. Un'annata straordinaria che è quella rossonera che vogliamo commentare con il prossimo ospite.
Adesso un altro graditissimo ospite per parlare del successo nel campionato italiano del Milan, un ex rossonero cresciuto nel vivaio del Milan e transitato da Lugano, dove ha disputato buonissime stagioni, il centrocampista Mario Piccinocchi. Ciao Mario, ben ritrovato quindi ai nostri microfoni.
Grazie, ciao a tutti.
Come hai vissuto, ti chiedo innanzitutto, questo successo della tua squadra del cuore, lo possiamo dire?
Sì. Io sono sempre stato tifoso rossonero, è una passione che mi ha trasmesso mio papà. E quindi sono felicissimo, finalmente siamo tornati a festeggiare questo scudetto. Io quando bazzicavo un po' la prima squadra del Milan molti anni fa, ero alla presentazione di Casa Milan, il piazzale. Era stato proprio pensato per festeggiare, fare festa come ieri, finalmente siamo riusciti a riempirla, a utilizzarla.
Ecco, quali dei giocatori che hanno così trionfato ieri conosci meglio? Forse, se non sbaglio, Calabria ci ha giocato assieme.
Sì, io con Davide ho fatto 5 anni di settore giovanile. Lui ha un anno meno di me, però poi quando siamo arrivati in primavera abbiamo giocato insieme, abbiamo condiviso l'esperienza sia al Milan che in nazionale. E chiaramente sono felicissimo per lui, mi ha reso davvero, davvero orgoglioso. Lui insomma, è riuscito a coronare quello che era il sogno di tutti noi ragazzi del settore giovanile. Poi ieri sera in piena festa verso le 11 gli ho scritto per fargli i complimenti, tutto quanto. Dopo 5 minuti mi ha risposto: è davvero un ragazzo eccezionale, umile, quindi se lo merita tutto.
Tra gli altri con cui hai avuto a che fare, insomma, Alessio Romagnoli, che ha chiuso da capitano probabilmente la sua avventura in rossonero. Adesso in giorni di mercato è sempre difficile parlare di movimenti, specialmente dopo questo trionfo.
Sì, mi dispiacerebbe. Con Alessio ho condiviso appunto l'esperienza nazionale, lui è della mia stessa età, un ragazzo anche lui molto forte, venuto una storia un po' diversa da Calabria. Lui già a 16-17 anni si vedeva che aveva un altro passo e sono contento che lui abbia potuto sollevare il trofeo da capitano. Adesso vedremo cosa succederà.
Mario Piccinocchi, cresciuto appunto nel vivaio rossonero, e un grande lavoro sui giovani che ha valorizzato è sicuramente quello di mister Pioli.
Sicuramente. Chiaramente Pioli ha rivestito un ruolo fondamentale in questo scudetto, così come tanti come giocatori, però penso che lui sia stato un po' l'artefice, insomma, insieme alla dirigenza di questo successo. E il settore giovanile del Milan, probabilmente a parte gli ultimi anni che è un po' calato, ha sempre sfornato ottimi talenti, e quindi averli in casa è la cosa migliore. Pioli ha sfruttato tutte le risorse a disposizione.
Questo Milan dei giovani che possono crescere tantissimo di fianco a due totem, li definisco così, Giroud e Ibra, ecco, questo Milan dei giovani può aprire un ciclo secondo te? Può a questo punto diventare una nuova forza del calcio internazionale?
Io da tifoso sinceramente lo spero. Poi è bello sentire le parole di Maldini ieri sera dopo la conquista dello scudetto, che dice che chiaramente il Milan deve tornare grande anche in Europa. Chiaramente con questo gruppo di giovani il futuro può soltanto essere roseo, quindi noi speriamo di tornare a riempire San Siro nelle notti magiche di Champions dagli ottavi in poi, diciamo.
E nel tuo ruolo, Tonali?
Tonali ha fatto un campionato strepitoso, sinceramente dopo l'anno scorso non me lo sarei aspettato. Evidentemente ha fatto un grandissimo lavoro su se stesso, aiutato dallo staff tecnico, e quest'anno davvero è stato strepitoso. E comunque avere in squadra ragazzi che tengono così tanto la maglia del Milan per il tifoso, per la gente, è una cosa speciale.
Parliamo di Donnarumma, anche lui prodotto del vivaio rosso-nero, insomma è partito super ambizioso per Parigi e la società è stata brava a prendere un portiere come Maignan. Che effetto ti ha fatto? Tante volte si cerca di valorizzare i giovani e soprattutto di tenerseli. Donnarumma ha voluto partire, è arrivato Maignan, pure lui comunque portiere giovane, e ha fatto una stagione eccezionale. Quanto si cresce quindi nel caso anche di Maignan e degli altri giovani in un ambiente particolare come quello di Milanello, che è un posto dove si respira comunque un'atmosfera sempre speciale?
Sì, Milanello è una parte importante perché comunque sei sempre circondato da quella che è la storia eccezionale del Milan, quindi è pieno di foto, di ricordi, delle Champions League vinte, di scudetti vinte. Poi è chiaro che quando arrivi in un club così, con leggende come Maldini, come Ibrahimovic, ci trasmettono tutto questo forte senso di appartenenza e di grandezza del club. Donnarumma chiaramente ha fatto la sua scelta. Maignan io lo conoscevo poco, però era campione di Francia l'anno scorso, quindi sicuramente poteva essere un buon portiere. Sinceramente non mi aspettavo a questi livelli, è stato veramente anche lui fenomenale durante tutta la stagione praticamente.
Ha trionfato il Milan ieri, una settimana prima ha trionfato il Lugano con la Coppa Svizzera in mano. Avrai sentito sicuramente i tuoi ex compagni Sabatini e Mattia Bottani?
No, certo, li ho sentiti da praticamente tutti i turni di Coppa, perché sono felicissimo per loro, se lo meritano. Per aver vissuto la sconfitta di 6 anni fa insieme a loro, ci tenevo davvero che riuscissero a coronare questo sogno. Poi chiaramente anche per il Cruz, per il prof, ci sono tante persone a cui sono rimasto legato, quindi si è chiusa ieri davvero una settimana per me da tifoso fantastica, non potevo chiedere di meglio.
Mario, allora si chiude, come hai detto, una settimana memorabile per te, ex bianconero ed ex rossonero del Milan. Oggi la tua carriera va avanti nell'Alcione, giusto? Squadra di Serie D.
Sì, giusto. Purtroppo io, dopo l'esperienza in Serie B ad Ascoli, dopo la pandemia, sono stato 6 mesi senza contratto, senza riuscire a trovare una squadra, e quindi sono dovuto ripartire un po' dal basso. Adesso sono in questa squadra, appunto Alcione Milano, che fa la Serie D qua in Italia. È una società molto seria, molto ambiziosa, e quindi l'obiettivo nei prossimi anni è quello di riuscire a raggiungere il professionismo.
Allora ti lasciamo alla festa del Milan ancora oggi, so che a Milano si faranno le ore piccole.
Grazie, grazie Mario, grazie, e in bocca al lupo quindi.
Crepi, grazie mille a voi.
Il Milan conduce a Sassuolo per 3-0, il Sassuolo è in avanti, sta per finire il campionato di rossoneri, stanno per cucirsi gli uomini di Pioli in tricolore sul petto. Sentite i seguaci del diavolo, ecco la risposta dei giocatori del Milan. È arrivato il tempo di poter gridare al cielo dell'Emilia tutta la gioia per lo scudetto conquistato. Eccoci alla fine di questo campionato, che assegna finalmente, proprio all'ultimo respiro, il suo scudetto. Nella lotta tra Milan e Inter, nella lotta tra Casciavite e Bauscia, hanno avuto la meglio i primi. Certo, parleremo degli snodi cruciali di questo campionato, ci sono stati e come. Il Milan ha saputo approfittare di tutto, è finita! Il Milan è campione d'Italia! Esattamente, dopo 11 anni, la formazione rossonera cuce il tricolore sul petto.
E questo è il racconto della radio italiana di ieri, di quest'ultima giornata di campionato. Intanto buonasera ad Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport. Ciao Alberto.
Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta.
Insomma, il collega Repi ci ha riassunto in poche parole una stagione testa a testa tra rossoneri e nerazzurri.
Sì, è stato uno scudetto diverso dagli altri, perché per i tifosi del Milan, per tre motivi io direi. Uno scudetto inatteso, nessuno se lo aspettava fino a un mese fa, si era il timore della Fatal Verona, poi della Bestia Nera Atalanta, poi del Sassuolo che aveva provocato l'esonero di Allegri. Poi uno scudetto che arriva dopo 11 anni, 11 anni sono tantissimi, con 9 titoli della Juventus, uno dell'Inter, e poi proprio perché è stato uno scudetto vinto a danno dell'Inter, la grande rivale cittadina, fino all'ultimo giorno, e quindi per questi motivi è stato uno scudetto davvero particolare e direi particolarmente festeggiato.
Oggi la stampa italiana dice che quella del Milan è stata la vittoria del gruppo, della pianificazione, e non proprio questo con la squadra più forte sulla carta, è così?
Sì, è così. Questo vuol dire che Pioli è stato il vero grande artefice, più bravo lui dei dirigenti, perché se non è stata costruita una squadra più forte delle altre, vuol dire che l'allenatore è andato oltre i limiti di questa squadra, regalando saggezza, tranquillità, equilibrio in campo e fuori. E in questo senso mi ha ricordato molto il Cruz Mattia Crocitorti, un altro che all'inizio della stagione non doveva essere sulla panchina del Lugano. Pioli doveva essere, era stata la riserva di Spalletti all'inizio, poi doveva lasciare il posto a Ragni, che invece con la sua tranquillità ha portato il Milan a questo successo. E la festa del Lugano in Coppa Svizzera dopo 29 anni mi ha ricordato proprio questa festa dei tifosi del Milan, perché quando aspetti per tanto tempo la festa è ancora più bella.
Alberto, una vittoria di gruppo si diceva, ma una lezione anche questa rossonera per le altre squadre che sono sicuramente più ricche. Possiamo dire oggi in Serie A contano più le idee che i soldi?
Ma le idee contano sempre più dei soldi. Io ricordo negli anni 80 quando c'erano la Fiorentina, Conte Pontello spese un sacco di soldi e portò Socrates dal Brasile, campioni del mondo come Gentile, come Oriali, eppure la Fiorentina non vinse nulla, fu un caso clamoroso. Quindi conta la competenza, conta l'esperienza, scegliere i giocatori bravi, i giocatori adatti per quella squadra. Quindi non basta avere tanti soldi, bisogna saperli spendere bene.
C'è un fatto che oggi è preso ad esempio, Alberto, per descrivere le scelte vincenti della dirigenza del Milan, quella del portiere. Ad un certo punto si è detto: lasciamo partire quello che era allora definito il migliore al mondo, Donnarumma, sembrava irrinunciabile per il Milan, e invece è stato il segno di una svolta. Hanno avuto ragione i dirigenti rossoneri?
Ma è in questo modo in cui è facile dire io l'avevo detto. Confesso che io non avrei creduto che Maignan fosse così bravo. È stata la sorpresa nella sorpresa del Milan, perché i bagliori di Leao si erano già visti, quelli di Teo Hernandez anche. Invece Maignan è arrivato tra lo scetticismo generale, diciamolo pure, e ha dimostrato di essere un signor portiere. Non ha fatto rimpiangere Donnarumma. Casomai è Donnarumma che rimpiange di essere andato via dal Milan.
E adesso ovviamente anche sui i pezzi più pregiati del mercato si piomberanno le solite squadre inglesi, Leao, che è stato veramente uno dei trascinatori, un giocatore decisivo, ha ricevuto una prima offerta respinta, tipo parlano di 4 milioni e mezzo di euro a stagione, hanno rilanciato su questa offerta. Come si svolgerà il mercato del Milan anche in relazione al probabile cambio di proprietà? Sembrava già certo quello precedente, invece si è aspettato. Quindi come opererà sul mercato, se cederà un pochino la società nei confronti dei giocatori per quanto riguarda gli ingaggi?
Ma questa è la grande incognita, perché non sappiamo non soltanto quali giocatori arriveranno e quali giocatori andranno via, ma soprattutto non sappiamo chi deciderà. Non sappiamo quale sarà la nuova proprietà del Milan, perché fino a poche settimane fa, anzi fino alla fine di aprile, sembrava che il fondo Investcorp fosse pronto a rilevare il Milan, e quindi è tutto in alto mare. La grande certezza è che il Milan deve essere rinforzato. Non basta questo scudetto per pensare di essere la squadra migliore, la squadra che possa durare nel tempo. E quindi guai a fermarsi, bisogna pensare a migliorare la squadra, perché l'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso e quest'anno non l'ha vinto più. E quindi quello che distingue le grandi squadre è la continuità. Un successo isolato non basta.
I voti migliori della stampa italiana oggi vanno a Leao, che è cresciuto in modo davvero impressionante in questa stagione, è stato uno dei protagonisti, ma voti ottimi anche per Kalulu, una vera scoperta per noi e una scoperta del Milan che ha fatto poi la differenza in campo.
Beh, questa è stata l'altra grande sorpresa della stagione, perché Maignan è stato acquistato per fare portiere e si sapeva che sarebbe stato titolare, e Calulu invece era una riserva, oltretutto un terzino. Quando si è fatto male Chiaer, abbiamo pensato tutti, a cominciare dal sottoscritto, che Milan dovesse acquistare un nuovo difensore. Invece non ha acquistato nessuno. Sembrava una scelta azzardata e Calulu è diventato il nuovo centrale del Milan. E questo è un altro dei meriti di Pioli, perché lui ha capito come poteva impiegare questo giocatore. Gli ha dato fiducia e infatti gli hanno dato ragione. Ricordiamo che il titolare all'inizio della stagione del Milan era Romagnoli, che era, e usiamo l'imperfetto, il capitano del Milan. A questo punto Romagnoli, a quanto pare, lascerà il Milan e Calulu è diventato una certezza della società, della squadra che ha vinto il campionato.
Hai detto prima che più che i soldi fanno la differenza le idee, come questo esempio che hai appena citato di Calulu. Allora in generale non solo riguarda il Milan, abbiamo accennato al mercato. Com'è possibile comunque che determinate società devono fare massima attenzione sui conti e diciamo il radioascoltatore o il telespettatore normale che ascolta le cifre dice come il Barcellona con 1 miliardo e 350 milioni di disavanzo, l'altra società 800, l'altra 700 fanno mercato, si parla addirittura Barcellona Lewandowski, ma le regole? Alberto?
Questo andrebbe chiarito, però poi c'è una giustizia extra calcistica, perché il Paris Saint Germain con i grandi soldi degli emiri non ha mai vinto una Champions League, il Barcellona quest'anno non ha vinto un campionato e non ha vinto la Coppa, e quindi alla fine conta, come dicevo prima, la competenza, la qualità dei giocatori, dell'allenatore, dell'ambiente. Avere tanti soldi, oltretutto con i bilanci sballati, non serve a nulla.
Alberto, un'ultima domanda, si guarda già la prossima stagione, il mercato è già scattato, abbiamo detto, lo scudetto sarà sempre e ancora un affare tra Milan, Juve e Inter?
Beh, quasi sicuramente sì, anche se quest'anno il Napoli ha perso la grande occasione, perché il Napoli è stato in testa al campionato, era partito con 8 vittorie consecutive e quindi il Napoli potrebbe essere l'incognita, anche se questa stagione ha confermato purtroppo che l'ambiente attorno alla squadra non è abituato a vincere e quindi questo è un grave handicap per la squadra, che ripeto è una buona squadra, quindi al di fuori di Milan, Inter, Juventus, pensando al futuro, soltanto il Napoli potrebbe, e usiamo il condizionale, vincere uno scudetto.
Grazie Alberto Cerruti per aver partecipato a Tempi Supplementari. Grazie Alberto.
Grazie a voi, buona serata a chi ci ascolta.
Tempi Supplementari.
Siamo in chiusura, spazio in conclusione con i nostri, spazio ai nostri archivi, e questa sera è una scelta obbligata con la cavalcata di Coppa UEFA del Bellinzona. Ne abbiamo parlato del Bellinzona che risale in Challenge League, parliamo del Bellinzona del 2008. Con questo contributo vi diamo appuntamento allora la settimana prossima, grazie dell'attenzione e buona serata.
Il bello dei preliminari delle coppe europee è che ti permette di andare alla scoperta di luoghi inediti, ma anche di fare il risultato e quindi di avanzare nella competizione. Così, nel bel mezzo dell'estate, con un caldo che ti toglie il respiro, l'avventura del Bellinzona inizia con un 1-0 a Yerevan, in Armenia, gol partita di Alessandro Mangiaratti.
Ricordo che ci fu una punizione laterale, penso la batté Gashi, colpo di testa di Jacopo La Rocca che finì sulla traversa e la palla arrivò lì a un paio di metri da me a mezza altezza e io la colpì a botta sicura in porta e fu una bella gioia, fu un grande abbraccio. Poi era interessante perché fu, penso, il primo gol, una manifestazione europea per il Bellinzona, e fu anche un po' simpatico perché io sono veramente un bellinzonese, nato e cresciuto a Bellinzona, che poi in più al ritorno l'altro gol lo segnò Manuel Rivera, un altro bellinzonese puro sangue, per cui era un po' nel destino che i primi gol europei dovessero essere segnati per il Bellinzona da due giocatori di Bellinzona.
Per la precisione, il ritorno nel doloroso esilio di Cornaredo è un 3-1 senza storia, mentre nel secondo turno i Granata compiono un piccolo grande capolavoro eliminando lo Dnipro-Dnipropetrovsk con un complessivo 4-4 grazie alle reti in trasferta e regalandosi così un incrocio nobile e prestigiosissimo col Galatasaray. 3-4 rocambolesco all'andata a Basilea e poi ultimo atto nel tempio dell'Alistair Samiyen di Istanbul, 2-1 per i turchi, con la sequenza dei gol che andiamo a rivivere col commento originale di Aramis Dozio.
Varos contro Gritti, spiazzato il portiere del Bellinzona, dunque i padroni di casa si portano in vantaggio 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato dal giocatore nazionale della Repubblica Ceca Milan Baroš. Calcio di rigore in favore del Bellinzona, l'intervento falloso di Serkan. Sicuramente speriamo che non senta troppo la pressione, anche lui aveva voglia di mostrare qualcosa questa sera su questo campo. Servetter, il gol di Finezza. Gol di Finezza di Servetter, gol dell'1-1, pallone deviato, gol, e c'è il gol del 2-0 messo a segno dal nuovo entrato, ovvero il Diz Yasser. 2-1, sì, 2-1 per il Galatasaray.
E il 2 ottobre del 2008 il Bellinzona si congela dall'Europa e chissà mai se un giorno riuscirà a ritornarci.
Tempi supplementari. Tempi supplementari.